Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
Buongiorno e ben ritrovati da parte mia, Sandra Sain, per scoprire anche quest'oggi una voce, quella di una protagonista della scena letteraria italiana. Ospite all'ultima edizione degli eventi letterari Monte Verità lo scorso marzo, Antonella Lattanzi è tra le voci più intense di una nuova generazione di autori ed autrici. Scrittrice e anche autrice televisiva per il cinema di origini baresi, vive a Roma. Il suo romanzo d'esordio è del 2010, Devozione, edito da Einaudi. Nel 2023 pubblica Cose che non si raccontano, un libro intenso, prezioso e forte, nel quale racconta la propria esperienza di maternità, prima rifiutata, poi cercata e infine mancata. Il suo ultimo romanzo, Chiara, è raccontato in prima persona da Marianna, una donna quarantenne che ripercorre la storia della sua adolescenza. Un'adolescenza che non è età della spensieratezza. È l'età in cui si cerca di dare forma alla propria persona e si cerca di capire il mondo, e in cui spesso col mondo si ingaggia anche una battaglia. Ma il libro si intitola Chiara, che è la sua migliore amica, quella con la quale Marianna condivide tutto per scelta e per tragico destino. La conversazione con Antonella Lattanzi parte proprio da questa semplice domanda. Chi sono Marianna e Chiara?
Chiara e Marianna vengono da tanto, tanto lontano. Io volevo scrivere questo libro, penso, da quando avevo l'età loro. Adesso non voglio contare quanti anni sono passati. Loro, quando li conosciamo, sono alle elementari, le seguiamo attraverso le medie, le superiori e poi anche nella vita adulta. Penso di aver sempre voluto scrivere questa storia, infatti, come dico sempre, qua c'è il mio cuore aperto, messo qua dentro e chiuso nel libro. Solo che per me un romanzo non è la storia che racconti, ma è le parole che usi per raccontarle. È il punto di vista che usi per raccontarlo, è lo stile che usi per raccontarlo. Io penso che le parole siano un protagonista della storia, proprio come se fosse una persona accanto ai tuoi personaggi. Io ho sempre scritto in terza persona perché ho tanta paura della prima persona, nella vita proprio. ho paura di essere enfatica, ho paura del vittimismo, ho paura dell'autoreferenzialità. Il narrante è molto difficile da questo punto di vista, perché la terza persona ti aiuta già a avere uno sguardo un po' distaccato nonostante ci entri dentro, ma quando usi l'io poi vai a fondo nell'io e poi puoi trovare te stesso, e invece non devi trovare te stesso, devi essere uno scrittore. E quindi probabilmente non riuscivo a trovare le parole per scrivere questa storia, pensando di doverla scrivere in terza persona. Poi ho scritto Cose che non si raccontano, che è il mio unico, spero, nella vita per sempre, romanzo autobiografico, perché spero che non mi succeda mai più qualcosa di così brutto. E lì ho dovuto usare la prima persona, perché era la mia storia. Ci ho pensato tanto se dire o non dire che è la mia storia, però poi ho pensato che fosse giusto. E ho scoperto questa dipendenza dalla prima persona, che è una persona bellissima, anche se secondo me è più difficile della terza. E quindi ho capito che volevo scrivere questa storia d'amore dal punto di vista di Marianna, che è una ragazzina della Bari periferica anni 80-90, ma non troverete niente di Bari se non il mare e il vento, e non troverete niente della periferia, perché non volevo scrivere un romanzo, perché quando lo ambienti al sud è finita, se sei nel sud. Purtroppo Roma è una terra di confine dove puoi
entrare in acqua,
mentre se nell'ambiente a Bari sembra un romanzo di Bari. E invece io volevo raccontare l'adolescenza di tutti, l'infanzia di tutti, quindi di solito io sono molto specifica col nome delle vie perché mi piace tantissimo, mentre non c'è neanche il nome del quartiere, perché volevo che fosse il quartiere di tutti, l'infanzia e l'adolescenza di tutti. Queste due bambine, Chiara e Marianna, bambine poi ragazzine e poi adulte, molto diverse l'una dalle altre, in teoria. Una, Chiara, che ha una famiglia tradizionalmente violenta. Il padre picchia la madre, picchia le figlie. E in qualche modo queste persone cercano di uscirne, ma sono ancora in quella generazione in cui gli uomini non si pongono neanche la domanda sono, cioè, è normale, l'uomo è quello che picchia. Mentre Marianna ha una situazione familiare un po' diversa, nel senso che sembra una famiglia bellissima. Ci sono i libri, ci sono tante librerie nella casa, ci sono i genitori che danno le feste di carnevale più belle della città, considerando che Marianna non ha amici. Chissà perché di colpo alle sue feste arrivano un sacco di amici. Se tu dici voglio una bottiglietta d'acqua, ti comprano 400 bottigliette d'acqua, pensando che l'amore possa passare dalle cose che ti dà una persona, dalle cose che ti do. Se non riesco a dartelo in un altro modo, te lo devo comunque in qualche modo manifestare, e te lo manifesto tramite le cose che ti do. Il mostro che ha Marianna a casa non è il mostro di Chiara, ma è lo stesso. È un padre intelligente, bello, meraviglioso. È come il serpente del giardino dell'Eden, come Pennywise di It. È un uomo meraviglioso, estremamente seducente, intelligente, colto, artistico, ma è un autolesionista che dà sempre colpa alla figlia di quando si fa del male, perché la ama tantissimo, e questi genitori le ripetono quanto la amano, la amano tantissimo, e poi le dicono sempre non bisognerebbe mai avere figli perché i figli ti rovinano la vita. E penso che siamo tutti figli, e volevo raccontare che i mostri sono gli stessi, come in It, cioè Pennywise, il clown di It si manifesta ai 5 perdenti bambini che combatteranno il male attraverso le cose di cui loro hanno più paura, ma è sempre lo stesso male. E anche qui sono due mostri completamente diversi, ma che sono lo stesso mostro. E soprattutto nell'infanzia tu sei proprio omertoso, nel senso che hai paura di raccontare di te. E quindi ho pensato che sappiamo tutti molto bene che i genitori ci amano nonostante tutto, che i nostri genitori si sono sacrificati per noi, ma siamo tutti figli qui, e sappiamo tutti che anche i figli amano i genitori sempre nonostante tutto. E ho pensato, in queste famiglie che oggi si chiamano disfunzionali, i bambini chi li guarda? E ho cercato di raccontarli.
Mentre ti ascoltavo parlare, anche devo dire, mentre leggevo il tuo libro, entravo in questo mondo di pensieri, di emozioni, di terrori anche, no? Che sono quegli anni dell'adolescenza, a me è venuta in mente una poesia della Szymborska, che è un'adolescente, forse la conoscerai. Allora vi leggo giusto i pochi versi conclusivi. Sostanzialmente è la poetessa che incontra, immagina di incontrare la se stessa adolescente e misura l'incredibile distanza che c'è tra la sé adulta e la sé ragazzina. Non si capiscono, non parlano la stessa lingua, eccetera. E a un certo punto chiude questi versi dicendo: per commiato nulla, un sorriso abbozzato e nessuna commozione. Solo quando sparisce e nella fretta dimentica la sciarpa, una sciarpa di pura lana a righe colorate che nostra madre ha fatto per lei all'uncinetto. La conservo ancora. La poesia si chiude così. E allora, leggendo questa storia, e visto che prima dicevi che è una storia che hai voluto raccontare sin da quando eri ragazza, mi chiedevo se in qualche modo hai ritrovato un pezzetto della tua sciarpa scrivendo questo libro, se hai ritrovato qualcosa della te adolescente dalla quale sei inevitabilmente lontana anche tu.
Hai fatto pensare a una frase dell'amante di Marguerite Duras, che nel film è molto più concentrata sull'uomo e nel libro è molto più concentrata sulla madre, e dice: mia madre, amore mio, incredibile, mia incredibile caricatura, senza punteggiatura. Mia madre, amore mio, incredibile caricatura. E penso che siamo tutti appunto figli dei nostri pazzi genitori, e siamo pazzi figli dei nostri pazzi genitori. E appunto io volevo raccontare qualcosa che... c'è una specie di immagine guida che mi ha guidato nella scrittura. Una delle mie mille psicologhe, perché io sono una che va 5 minuti poi dopo non capisce niente.
Però non demordi, cerchi un altro.
No, adesso basta, spero. Faccio anche proprio gli spetti. Io sono una persona tutt'altro che litigiosa, ma litigo sempre con
lo psicologo o la psicologa. Ah, ok, ma i dentisti ti capisco.
Che mi ha raccontato questa cosa che mi è sembrata vera e molto giusta nella vita proprio. Che quando tu nasci c'è qualcuno che ti allatta. La famiglia tradizionale non c'entra niente, può essere una madre, un padre, un signore che ti ha visto per strada, un'infermiera, non è il legame di sangue. È il fatto che io ti prendo in braccio e ti devo allattare. E ti allatto o al seno o con il biberon. Istintivamente mi ha spiegato, e poi l'ho saputo, l'ho avuto conferma da vari altri psicanalisti, quindi penso che sia vero. Istintivamente, se tu vuoi quel bambino, che non vuol dire lo vuoi per la vita, che in quel momento tu sei lì, lo guardi e sorridi. Ti viene da guardare e sorridere. E quello è il primo aggancio dello sguardo con lo sguardo. Il bambino non sa cos'è uno sguardo e non sa cos'è un sorriso, chiaramente. Ma unisce questa cosa, perché sono come i cani, siamo come i cani da bambini. E quindi vede quel sorriso e quello sguardo, e quel sorriso e quello sguardo gli dicono: io ti vedo. E comunque tu sia bello, brutto, magro, grasso, corto, lungo, c'è qualcuno che ti vuole, che ti vede e che ti accetta. Quindi quando andrai nella vita e la vita non ti accetterà, tu tornerai in un punto della tua mente che è qualcuno che ti ha visto. Ma se mio marito mi sta per picchiare, io non è che guardo mia figlia sorridendo e l'allatto, sto guardando indietro. Se ho una depressione postpartum, non credo che sto lì a guardare sorridendo. Se il mio marito si sta per fare del male, o se io stesso sto per farmi del male, non è che ti guardo. Sto là, di dire, vabbè, cerca di mangiare presto. E secondo me ci sono due tipi di persone che. Alla fine di questo lunghissimo, vi giuro che ragiono su questa cosa da 30 anni, di questo lunghissimo ragionamento, ho visto come delle silhouette. Vedo delle silhouette piene, che sono le persone che sono state viste, che non hanno bisogno che qualcuno gli dica tu esisti. Tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che tu esisti, ma tu in fondo lo sai che esisti. E poi vedo delle silhouette vuote, che sono tutti quelli che non sono stati visti, tutti i bambini che sono diventati adulti, che non sono stati visti e che si vedono solo se tu gli dici sei bravo, sei bello, sei intelligente, e si riempiono soltanto dello sguardo altrui. E poi è come se ci fosse un buco vuoto da cui tutto questo esce. E quindi hai di nuovo bisogno, come diceva De André, continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai. Queste persone sono persone che si fanno scegliere, queste persone che non conosco. E invece, appunto, vengono riempite dagli altri. Allora, queste due bambine che hanno questi due mostri, questi due clown, questi due hit a casa, per il quale non è che i genitori non hanno voluto, non hanno potuto vederli, perché se tu devi prenderti cura di qualcun altro, è molto difficile che riesci a dire a un bambino: no, non fai questo, non vai a scuola, vai a scuola. Diventa tutto un po' complicato. A un certo punto, grazie a un panino con la frittata, Chiara, che sembra il personaggio meno rivoluzionario, invece per me, vabbè, il più affascinante e il più rivoluzionario di questa storia, divide con la sua amica per dirle: non siamo sole. Allora queste due bambine finalmente si vedono. C'è qualcuno che vede Chiara e qualcuno che vede Marianna. Nonostante io sia convinto che nessuno ti salva, che ti puoi salvare solo da solo, perché se non vuoi non ti salvi, e sicuramente non puoi dare la responsabilità agli altri di salvarti, una volta che ogni giorno continuamente, un poco a poco ci salviamo, poi moriamo, poi ci salviamo, poi moriamo, se non ci fossero gli altri non ce la faremmo. Quindi partendo dal fatto che secondo me il titolo Nessuno si salva da solo è sbagliato, perché per me ognuno si salva da solo. Io mi sono sempre salvata da solo e penso che ognuno si salvi da solo. Se non ci fossero gli altri saremmo morti. E quindi io penso che queste due bambine non sarebbero arrivate all'adolescenza, all'età adulta, se non si fossero incontrate e se qualcuno un giorno non le avesse detto: io ti vedo.
Certo, poi non si salvano nel senso che ognuna di loro porta dentro di sé le sue ferite e Marianna, mentre racconta queste storie, le rende ben evidenti, no? In fondo poi è una costante lotta per cercare appunto quell'attenzione che non hanno avuto le persone che sono vittime di una violenza, che sia di un tipo o di un altro.
Certo, sì, infatti secondo me c'è poca attenzione ai bambini, ai figli di questo danno. perché noi siamo proprio una generazione strana, perché i nostri genitori, i nostri nonni erano ancora quel tipo di uomini e di donne che se il marito alza le mani è quasi normale, se il marito aiuta a lavare i piatti sembra che stia facendo una cosa incredibile. Ma per esempio io ho avuto un ex fidanzato che aveva questa famiglia, questo padre violentissimo, che mi ha raccontato delle cose orrende. E poi mi diceva come il padre chiamava la madre, in dialetto calabrese, quando si arrabbiava. Quando lui si arrabbiava mi chiamava nello stesso modo, perché comunque c'è un danno. Cioè, noi tutti pensiamo sempre di non essere come le nostre madri, e poi ci ritroviamo. Questo danno è un danno che passa, come dicevi tu, cioè vittima delle vittime, cioè di generazione in generazione, dire le cose che non si raccontano, che non è una frase mia, ma è una frase di Georges Simenon della Camera Azzurra, che io vi consiglio perché è un libro bellissimo, che dice: queste sono cose che non si raccontano, cose assai semplici che occorre aver vissuto. La letteratura, secondo me, è raccontare le cose che non si raccontano, ma le cose assai semplici. Se pensate al libro più bello della storia, che è Madame Bovary.
Vabbè, però aspetta, perché ce l'ho qui.
Ah,
Allora, non è Madame Bovary di Flaubert, è il libro che tu hai dedicato a Madame Bovary di Flaubert, Capire il cuore altrui. E l'ho preso in mano perché in questa tua risposta già ci sono un sacco di tracce che possiamo seguire e sviluppare nel corso della conversazione. Però allora torno alla questione del ruolo della letteratura, no? Si pensa che chi legge sia una persona molto tranquilla, posata, perché in fondo sta seduta con un libro, nel mentre sta leggendo magari Stephen King ed è in un universo terribile e inquietante. E si è persone spesso un po' complicate quando si legge tanto, però mi colpiva che quando questo libro era uscito e tu hai fatto delle presentazioni, in un caso anche a Lugano poco tempo fa, raccontavi di come il tuffo che hai fatto nel mondo di Flaubert, il confronto con Emma Bovary ti sia servito e sia stato per te davvero salvifico, fuori dalla pagina, dalla scrittura, nella tua vita personale.
Sì, io penso che i libri mi abbiano sempre costretto a fare delle cose. Posso parlare anche di un altro libro, cioè, ho letto anche altri libri, L'arte della gioia di Gloria Anna Sapienza, che amo da molto prima che diventasse così
Sì,
famosa.
certo.
Come tutte le donne che cercano di essere indipendenti, anche Gloria Anna Sapienza è stata uccisa dalla società, come è stata uccisa Elsa Morante, come è stata uccisa Madame Bovary, come è stata uccisa Anna Karenina. Sono delle donne che hanno cercato di andare non contro, di fare qualcosa. E la società gli ha detto: ma perché stai pensando? Vai a cucinare. Io non so cucinare, quindi non so cosa si può dire. Però posso fare l'uomo solo del caffè. Questa la
Beh, dai, è già un inizio, voglio dire.
tipica donna del sud. E io mi ricordo che quando stavo leggendo L'arte della gioia, che ha molto a che fare con questo libro, a un certo punto c'è una scena. Allora, prima di tutto volevo parlare di Chiara e Marianna, che non sanno che esiste l'arte della gioia, ma la perseguono. Siamo in una società che ci dice che un giorno questo dolore ci sarà utile. Per me non è vero. Io quando ero in ospedale mi dicevano che il Signore manda la sofferenza solo a chi la può sopportare. Io non la posso sopportare, quindi non so perché l'ha mandata a me. Quando sono uscita dall'ospedale, sul corridoio c'era scritto: il Signore manda la sofferenza. La sofferenza viene dal Signore. Dice: Signore, però manda anche qualcos'altro. E queste bambine che non conoscono tutte queste cose dicono di no all'arte del dolore. Io penso che l'arte della gioia di Gloria Anna Sapienza non sia l'arte della danza, della pittura, del cinema, sia l'arte degli arti mestieri. Se io devo costruire questo tavolino oggi lo costruisco così così male, domani un po' meglio, domani un altro po', però costruisco bene, ma se il quinto giorno non lo costruisco, il tavolino non si costruisce da solo. L'arte della gioia è questa, è ogni giorno combattere in un mondo che ci vuole amanti del dolore perché siccome il dolore accade, in qualche modo lo dobbiamo sublimare. L'arte della gioia è dire no, non lo voglio il dolore. Succede, accade, va bene, quando accade lo prendo e cerco di trasformarlo, ma non è che sto lì, a Bari si dice come stai e uno ci risponde, ognuno porta la sua croce,
Ok.
con grande gioia. Non è che abbiamo dei punti, sembra che guadagniamo dei punti, però più siamo tristi, più abbiamo dei punti per un cosa, un al di là che ci renderà felici nel paradiso. Può essere, magari, ma se non è così, allora queste due bambine cercano di praticare l'arte della gioia, che è dire di no al dolore.
L'impressione è che forse più che sublimare, o forse per cercare di sublimare, non lo so, ma insomma di superare, di convivere con questo dolore, loro abbiano appunto cercato, trovato quella che è una chiave fondamentale nella vita di tutti noi, cioè che la condivisione, no? Però come tu fai condividere loro questo dolore è splendido. Io non ho capito come ti è venuta questa idea, poi mi direi se è una cosa che magari arriva dalla tua esperienza diretta, ma queste due ragazzine sostanzialmente decidono, per volontà di Chiara, che appunto è la ragazza alla quale è intitolato il libro, che sembra, dicevi tu, no, il personaggio un po' minore, ancora più vittima dell'altra, meno capace di reagire, invece ha questa forza, questa tempra, presenta questa idea di scriversi delle lettere. Avrete presente lì i quadernoni ad anelli, no, che si usano quando si è piccoli, si va a scuola. Su questi fogli inseriscono ognuna la propria lettera lì dentro, e sono lettere nelle quali generalmente c'è il racconto di un episodio terribile avvenuto in famiglia, ma la clausola è quella di non leggerlo. Quindi, come dire, lo condividiamo, perché per me è importante sapere che c'è un potenziale ascolto, ma lo scambio tra di noi deve portare anche altro, linfa, vita, eccetera. Non so, perlomeno io l'ho vissuto così e l'ho trovato di una maturità, di una forza, di una poesia estrema l'idea che queste ragazze riescano a condividere così la propria esistenza, no?
La rimozione, secondo me, che non ne so niente, può durare un tot. Oltre diventa mancanza di empatia e mancanza di contatto con se stessi, che non è poi così necessario. Se tu stai meglio non essendo in contatto con te stesso, va bene. Però la rimozione è una cosa che poi ti si ripercuote contro, come la palla di Dragon Ball, proprio ti distrugge. E queste due bambine non vogliono rimuovere, perché le cose accadono, è inutile far finta che non accadano, ma non vogliono esserne vittime. Se mio padre mi picchia stasera e io domani mattina vado a scuola e alla mia amica racconto che mio padre mi ha picchiato e tutta la giornata sto parlando di quello, lei dall'oltretomba mi corrompeva. Vuol dire che questo spirito è diventato me. Io non sono più io. Io sono la bambina e la ragazza, la figlia che viene picchiata da mio padre. E invece io posso dire no. Quindi non faccio finta che non esista. Questa cosa la scrivo, la sto condividendo con una persona che la capisce. Che la cosa più importante è questo, è che, come dice Stephen King in un racconto che si chiama Il corpo, che è contenuto in una raccolta che si chiama Stand By Me e che è diventato un film che si chiama Stand By Me, le cose più importanti sono le più difficili da dire. Non perché non ci sia una voce, una bocca che le dice, ma perché non c'è un orecchio che l'ascolta. Sappiamo tutti benissimo che ci sono molte più bocche che parlano e sempre meno orecchi che ascoltano. Ma se io parlo solo di quanto mio padre mi ha picchiato, allora mio padre è dentro di me anche la mattina dopo a scuola. Se io invece consegno il mio dolore a te e tu a me, e noi ci conosciamo, perché lo sappiamo, perché abbiamo appunto due versioni di Pennywise, ognuno ha la sua, quindi tu non c'hai bisogno di spiegarmi, perché spiegare il dolore, secondo me, è veramente molto complicato. Complicato cosa vuol dire vivere in una famiglia difficile, soprattutto per Marianna, che è una famiglia che a primo acchito è una famiglia stupenda. E quindi c'è questa parola, ingratitudine, che vola nell'aria. Quando lei dice ho una famiglia difficile, tu vedi questa famiglia meravigliosa e dici sono ingrata. E quindi c'è questa parola che si stampa sulle pareti. Si consegnano queste lettere, in queste lettere c'è il dolore, non c'è bisogno che mi racconti perché io il mostro a casa mia, ma invece noi ci facciamo la pipì addosso dalle risate, perché è il nostro modo di coltivare l'arte della gioia, che appunto a un certo punto, rispondendo alla tua domanda di prima, io stavo leggendo l'arte della gioia in un posto dove c'erano delle persone di un certo tipo, molto critica,
un po' omissiva, sì.
E leggo questa frase. Modesta è la protagonista di questo libro e sta con Joyce, che è la sua fidanzata, che è depressa. E c'è un banchetto fatto dai figli queer di Modesta. E invece Joyce dice andiamo a parlare delle cose tristi. E lei, Modesta, gli dice: adesso l'ho capito, tu mi vuoi con te per piangere, ma io ho fame. Io leggo questa frase, chiudo il libro, 15 agosto, dico alle persone con cui stavo: purtroppo ho un impegno di lavoro a Roma, devo andare via. E me ne vado. E queste due bambine hanno fame e anche io ho fame. E quindi noi abbiamo fame, purtroppo, ce ne dobbiamo andare.
Senti, tra l'altro citavi Stephen King e io rileggevo Miriam Mafai e c'è un estratto dal suo diario dove proprio lei dice: me lo sono appuntato, la solitudine non solo di chi parla e non è capito, ma di chi ascolta e non vuol capire, no? Quindi ogni storia di amicizia, ogni storia d'amore in conclusione è anche una storia di solitudine, no? E allora, riprendendo Capire in cuore altrui, a un certo punto tu scrivi, e mi ha colpito molto questa frase, non ci possiamo soffermare,
No.
ma ci tenevo a sollevarla perché secondo me è molto bella, dove tu dici: Charles non è stato un buon marito, se con buon marito si intende qualcuno che provi anche solo un po' a guardare con coraggio la persona che ama, a guardarla sinceramente. Ho trovato una frase bellissima, di grande forza, ma torniamo invece a Stephen King e all'horror a questo punto, no? Perché l'hai citato più e più volte ed è vero che nel tuo percorso di scrittrice nei romanzi, eccetera, questa vena dove ti sei confrontata con delle realtà molto difficili, molto crude, c'è, è stata costante. E allora volevo chiederti di leggere anche qui un passaggio da questo libro e ti porto a pagina 26. E
Ok.
27, e qui siamo quando Marianna e Chiara sono insieme e noi sentiamo che qualcosa nel padre di Marianna comincia a non andare.
Poi c'è stato il rumore di una pentola che cadeva in cucina e io dal salotto ho sentito chiaramente l'energia di mio padre che si tendeva come un elastico sottilissimo, trasparente, si tendeva e prometteva di tendersi di più. Sempre di più perché i figli la sentono, l'energia dei genitori, mentre i genitori non la sentono, l'energia dei figli, o almeno questa è la mia esperienza. Ho guardato verso la cucina ed è caduto qualcos'altro. Io ho detto non ce la faremo mai. E Chiara mi ha girato, spalle alla cucina e ha detto: guarda quanti palloncini. Li ha gonfiati uno a uno con il fiato, ma mio padre non voleva la pompa, era diventato bordo, stava per svenire. Io gli stavo vicino con la pompa e stop, ha detto lei, chiudendo il palmo a pugno come un direttore d'orchestra quando deve far finire la musica. Ha socchiuso gli occhi, come davvero fosse piena di piacere. A sto punto giochiamo a pallavolo. Si è chinata e mi ha lanciato contro un palloncino blu. È arrivato di corsa il nostro labrador, slittando sul pavimento su cui mia madre aveva passato la cera e si è buttato sui palloncini e uno gli è scoppiato in faccia. Lui ci è rimasto malissimo. Io gli ho dato un bacio sul muso, ma inutilmente, perché i cani non piacciono i baci, gli fanno solletico ai baffi. Non gli piace neanche essere abbracciati, si sentono costretti. Io e Chiara abbiamo riso ancora e per nessuna ragione al mondo una di noi due avrebbe varcato la porta della cucina. L'elastico teso di mio padre era trasparente, sicuro ci inciampavi, lo rompevi e poi vabbè, si capisce. Marianna, non scoppiare tutti i palloncini prima che arrivano gli ospiti, ha gridato mia madre. Normale. Ha detto Chiara. Normale, ho detto io. Quando da grande alle cene le persone avrebbero assaggiato i vini prima di accettare la bottiglia, annusi, fai un sorsetto, poi aspetti un secondo e dici buono, cattivo. Io dico ancora buono, brutto invece di buono, cattivo perché a Bari si dice così e io non mi risolvo a pensare a un cibo cattivo, un pollo ai peperoni arrabbiatissimo che vuole ucciderti, una pasta alle vongole con gli occhi di ghiaccio che ti giudicano. Io mi sarei sempre ricordata di questo nostro assaggiare, mio di Chiara, e dire: normale, aia. Se era normale, tutto bene. Se era aia, c'erano diverse alternative non bellissime. Ma perché pensarci adesso? Adesso era normale, normale, molto soddisfatte. Perché noi dovevamo stare attenti a valutare i mutamenti dell'energia, l'andamento delle voci dei nostri genitori. Io, Chiara e il Labrador abbiamo giocato a lanciarci addosso i palloncini e in poco tempo li abbiamo scoppiati quasi tutti, perché poi alla fine tanto vale giocare.
Bellissimo. È un passaggio bellissimo, un passaggio straziante, perché c'è proprio questo tentativo di rimanere nei confini di un gioco. E poi c'è il libro di Simona Vinci che ha per titolo adesso
dei bambini non si sa niente.
Esatto, e in realtà leggevo questa cosa e altro che dei bambini non si sa niente, ai bambini non si nasconde niente, perché anche quella voce fintamente rassicurante della madre che interviene in questo scambio misura una distanza siderale, la volontà appunto di omettere, di nascondere quello che le bambine hanno già pienamente colto. Ai bambini davvero ce lo dimostra anche tu, non si nasconde niente, è una pia illusione.
Sì, secondo me è vero, è un libro bellissimo di Simona Vinci che io vi consiglio, dei bambini non si sa niente, è un libro stupendo. È vero che dei bambini non si sa niente, secondo me, ed è vero che ai bambini non si nasconde niente, perché da bambino non hai paura. Io come adulta ho molta paura e quindi se vedo due persone che litigano magari mi allontano. Se sei piccolo vedi due persone che litigano e ti avvicini. Quando senti i tuoi genitori che si nascondono in una stanza per litigare, da piccolo ascolti, da grande te ne vai. Perché man mano che cresciamo perdiamo la forza. I bambini invece sentono tutto, capiscono tutto e purtroppo capiscono tutto. Capiscono il dolore e la gioia molto, molto di più di quanto possiamo capirla noi. Che ci siamo abbiamo cercato di costruirci degli scudi per poter vivere. E queste due bambine, ognuna dalla loro parte, purtroppo sono, come si dice, senza pelle, ma si danno la mano. E a un certo punto, appunto, grazie a Chiara, che spezza questo panino con la frittata, che Mariana non vuole prendere perché le sembra una cosa troppo terrona, e lei mangia solo Kinder Brioche perché lei si sente del nord. Perché parlano in italiano a casa sua e invece a casa di Chiara mi sono imparato l'italiano. Lei dice: vuoi venire a mangiare a casa mia? Però mio padre è strano e credi, dice: non ti preoccupare, se avessi il mio. E qui c'è questo Labrador, che è il mio personaggio preferito, grazie al quale le cose possono ancora esistere.
Una sorta di Snoopy, insomma, che si inserisce nel racconto. Allora, dicevamo però, Marianna, Chiara, una grande storia d'amicizia, ma in realtà anche una storia d'amore, sì. Perché a un certo punto tra loro due sboccia un sentimento, soprattutto da parte di Marianna nei confronti di Chiara, che è in quella fase appunto della vita in cui forse non siamo ancora inscatolati, sì. No, dai doveri, chiusi negli stereotipi, e questa amicizia, questo attaccamento, questa tensione verso Chiara diventa anche una tensione, sì. Erotica, no? Questo mi interessava, ma mi interessava anche una riflessione che tu fai a pagina 48-49 sui sentimenti, sull'amore, e non ci sono tanto Marianna e Chiara, però il sentimento è lì, ci siamo.
Come possiamo essere sicuri di essere stati amati? Che è la domanda che mi hanno fatto ieri i ragazzi di quarta media.
Aiuto!
Non sapevo cosa rispondere. Sei un mulinello, però. Se il mulinello cresce diventa un uragano e si porta via le cose. Ti ritrovi senza un tetto o sepolta sotto le macerie, senza sapere come. Puoi perdere la testa. Chiara ha voluto insegnarmi con tutte le sue forze a essere normale. Chiara mi ha supplicato per il mio bene di essere normale. Chiara mi ha detto in tutti i modi che se non sei normale, gli altri non te le perdoneranno mai. Invece io ho scoperto che se non sei normale, non te lo perdoni tu. In questo mulinello in cui siamo cresciute, fermo un giorno, ben prima che diventi un uragano. È come se la mia storia con Chiara fosse un mappamondo, io faccio girare il globo e alla fine punto il dito, qui. Ho la febbre e la gola in fiamme, sono sotto le coperte calde ed è mattina. Mia madre è al lavoro, qualunque lavoro facesse mia madre. Mio padre? Mi giro assonnata, mio padre è accanto a me. Steso sul mio letto si è fatto piccolo piccolo per non disturbarmi, ma è qui perché ho avuto la febbre molto alta e lui non vuole lasciarmi sola. Ha passato tutta la notte sveglio per me. Ora dorme. Mio padre è bellissimo. Guardandolo sul mappamondo mi sembra ad un tratto così giovane. È giovane. Se io ho 10 anni, lui ne ha 35, mia madre è 37. Mi sembra ad un tratto di vedere il giovane uomo che è, il ciuffo di capelli chiari che gli cade sugli occhi. Sono uguale a mio padre, anch'io i capelli e gli occhi chiari, la bocca piena, rossa rossa. La pelle olivastra, si intona così bene quella pelle olivastra con quegli occhi azzurri, il viso magro, degli lineamenti dolci, il corpo agile. Mio padre ha fatto tanto sport prima che i figli non dovresti farli mai. i jeans stinti, la maglietta a strisce blu e rosse, le orecchie un po' grandi, il naso molto più bello del mio. Non ho preso nemmeno da mia madre. Chissà da chi è che mi ha rovinato i lineamenti, non sono bella. I piedi nei calzini neri consumati sul tallone perché mio padre camminava con tutto il peso indietro, una camminata molto sexy. Si è fatto così piccolo per starmi accanto ma farmi anche star comoda che per un attimo penso, mio figlio. Ma cosa sto dicendo? I figli, non bisogna farli. Tocco la fronte di mio padre, piano, quella fronte con tutti quei pensieri. Solo a casa sta in maniche corte, fuori mai. E infatti li tocco piano le braccia e quelle cose sulle braccia, un attimo. Poi mi avvicino, schiaccio la faccia sulle cose che mio padre ha sulle braccia. Tanto vale ammettere che esistano per provare a guarire tutti e tre. Alcune sono sottili, brevi, altre grosse, sporgenti, altri buchi come crateri, altri sembrano quasi dei disegni, dei ghirigori. Se fossi più grande direi delle scarificazioni. Sono dei lombrichi ghiacciati nella loro lenta corsa, immobili per sempre. Li sfioro pianissimo e quelle cose sono lisce o sono ruvide. Sono fresche o rosso fuoco, sono di mesi, di anni prima. Sono sulle braccia e sulle mani. Tante se le appena fatte e pulsano, meduse. Sapessi parlare direi, mi dispiace papà. Mi tiro un po' su. Avvicino la mia faccia alla sua, sento il suo fiato caldo. Poi lui si muove nel sonno e io mi ributto sotto le coperte e mi giro dal lato opposto e stringo gli arti forte forte. Alla fine mi addormento davvero, protetto da quel padre a mio fianco.
Allora, queste due pagine si aprivano, no, con la domanda, poi dopo ci racconti come hai fatto a rispondere ai ragazzi, insomma, come possiamo essere sicuri di essere stati amati, no? Che insomma, ci vogliono Tommy. Però qui in queste due pagine tu riesci in qualche modo a darci una risposta attraverso gli occhi e la riflessione di Marianna, no? E la risposta che lei in qualche modo si dà passa, mi sembra, ma mi è stata, correggermi se sbaglio, attraverso l'accettazione dell'imperfezione, no?
Però per me questa pagina sulle braccia del padre richiama la pagina sulle braccia della figlia eroinomane in devozione. Devo essere il mio primo romanzo, in cui appunto ci sono questi due ventenni eroinomani e lei volebbe far vedere le braccia alla madre e le dice: sono tua figlia, queste sono le braccia di tua figlia, mi vuoi bene anche così? E qui lei a un certo punto si chiede: queste sono le braccia di tuo padre, ti vuoi bene anche così? E per me questi due romanzi, a distanza di tanti anni, si parlano moltissimo e l'ho fatto apposta proprio, c'è scritto quasi la stessa frase che nessuno dei miei studiosi del futuro...
No, prendiamo buona nota.
Lo sapete voi. Però per me questa cosa è veramente importante, vedere... Vedere, però senza vedere troppo, perché è importante, e me l'ha insegnato Madame Bovary, dire tante bugie, secondo me, perché noi viviamo con le bugie, sopravviviamo con le bugie, bugie bianche, bugie nere, bugie che uno vuole dire per riuscire a vivere, ma sono anche una grande sostenitrice di non scrivere bugie, che non vuol dire scrivere la verità, le cose che sono realmente accadute, vuol dire scrivere proprio quello che vuoi scrivere. Che comunque è sempre un esercizio di resistenza, perché devi cercare di non pensare a quello che il pubblico potrà voler leggere, ma devi avere grande fiducia. A un certo punto qui io ho cercato di scrivere in maniera omertosa, così come queste bambine sono omertose. E a un certo punto, per esempio, dopo tutte queste volte che i genitori le dicono che non bisognerebbe mai avere figli perché i figli ti rovinano la vita, lei da grande dice: non bisognerebbe mai avere figli perché i figli ti rovinano la vita, punto, e infatti, punto. Con grande fiducia nel lettore, che ormai non ha più nessuno, ma noi pochi credo che abbiamo, ho sperato che lui immaginasse. Qualsiasi cosa voi immaginate, lì va bene. Che lei abbia avuto dei figli, che non ne abbia avuti, che abbia cercato di avere figli, qualsiasi cosa. Mi interessava la potenza di un infatti, la potenza che esplode nell'immaginazione come fantasia nella storia infinita. Cioè, voi non dite cosa c'è, ma una parola ti può far boom, entrare nel mondo di fantasia. E nel film Nella storia infinita, non nel libro, nel film a un certo punto c'è una frase che mi commuove ogni volta che la dico, non so se lo ricordate, vabbè, comunque Bastiano Baldassare Bucci deve salvare il mondo di fantasia perché il nulla sta invadendo il mondo. A un certo punto deve pronunciare il nome della madre che è morta, non ci riesce. Insomma, la principessa lo convince a pronunciare questo nome, quindi a credere nella fantasia. Lui ci crede, pronuncia il nome e poi è tutto buio. E rimangono lui e la principessa nel buio cosmico. E lui dice, perché è tutto buio? E lei gli dice, perché all'inizio è sempre tutto buio.
Eh sì, e sul buio e sulla luce magari torniamo. Ci sono ancora due cose perché il tempo vola, ma ci sono due cose sulle quali mi volevo soffermare. Una è l'altro libro che citavi prima, che è quello che hai scritto prima di Chiara, Cose che non si raccontano, che è entrato, no, tra i finalisti al Premio Strega, tra gli ultimi 12 libri della selezione. Dicevi che è un libro autobiografico e qui ti sei avvicinata a questo punto alla prima persona che qui hai utilizzato, insomma, con tutta un'altra chiave appunto e declinazione. Sei stata intervistata recentemente da un collega della RSI e gli dicevi che stranamente il tuo libro personale è diventato anche il tuo libro più politico, no? Perché è un libro nel quale Antonella Lattanzi affronta un tema del quale si parla spesso, raramente in realtà, ma quando se ne parla in modo piuttosto asettico, clinico, ideologico e mai de facto, ovvero si parla di aborto, di quegli aborti voluti, degli aborti subiti, della violenza ginecologica, ostetrica, eccetera, attraverso una tua esperienza. E allora, sentendo anche quelle tue riflessioni, avendo letto il libro e pensando alla fatica immane di mettere tutto questo dolore, rabbia, speranza, vita, in fin dei conti, in questo libro, mi veniva in mente Annie Ernaux quando parla della scrittura e lei dice che quando c'è un blocco di scrittura, cioè quando ci si scontra con un tabù e si stenta a procedere, quel blocco, quel tabù sono l'indicazione precisa di un'urgenza e di una direzione da prendere per fare il proprio lavoro. Allora, io ho avuto l'impressione che questo che c'è in Cose che non si raccontano, ma c'è anche forse negli altri tuoi libri, sia davvero la spinta di andare là dove c'è il buio. C'è troppo.
Annie Ernaux dice una cosa bellissima nell'evento, vi consiglio, che è un libro che parla del suo aborto illegale a metà degli anni 60 a Parigi, quando in Francia e in Italia anche l'aborto è ancora illegale. Io sono di una generazione in cui sembrava che l'aborto ormai era andato, ce la potevamo fare, questa cosa era stata messa da parte. Oggi siamo in un'Italia perlomeno in cui ci sono un sacco di regioni che hanno solo obiettori di coscienza. Io mi immagino queste povere ragazze che devono andare da una regione all'altra per abortire, è una cosa orribile. E io appunto in quel libro, in Cose che non si raccontano, racconto la ricerca della maternità, ma anche come io l'ho rifiutata la maternità, perché nessuno deve chiedere a nessuno perché ha deciso di abortire. E quando io ho scritto questo libro ho raccontato la verità, che avevo abortito due volte. Il mio ex fidanzato mi ha detto, ex per questo motivo, mi ha detto, di che hai abortito solo una volta, così la gente ti vorrà più bene. E io ho detto, ma se io devo sostenere un diritto, devo sostenerlo. E lei dice, le mie pagine potrebbero sembrare pornografiche, perché a un certo punto c'è la descrizione di questo bambolotto, lei le chiama bambolotto, questo aborto indotto, che è così specifico che tu a un certo punto dici, per favore, non me lo dire, ti distrugge, perché è come se fosse un racconto di Stephen King. Vedi questo aborto indotto, lei cerca di farlo con quello che voi chiamate stampelle in Italia, mio padre si chiamano gruccette, no? E lei dice, potrebbe sembrare pornografico, ma io lo devo dire perché si capisca che negare un diritto non vuol dire che quel diritto non verrà esercitato, mentre le donne o chi non ha questo diritto muoiono. E mi sembra una frase importantissima, perché io ti disturbo, però te lo dico. E ti racconto proprio questa cosa qui, perché mi ha fatto, per me è stato proprio illuminante. Non vuol dire che non verrà agito se tu lo neghi, vuol dire solo che le persone che non possono agirlo moriranno. E io te lo devo far vedere. Quindi, nella convinzione che la letteratura non serva a niente, sono convinta che la letteratura serva a tutto, e che sia appunto, che io ringrazio sempre i lettori perché Loro pensano, voi pensate di essere degli occhi persi nel buio e invece siete gli occhi a cui scriviamo e a cui parliamo, e quindi è sempre molto importante sapere che c'è un occhio che ti guarda.
C'è un occhio che ti guarda, c'è un occhio che ti legge. Io so che tu ami una questione privata di Fenoglio.
Sì.
Allora, io ho voluto un po' in questo nostro percorso, cercando di attenermi anche a quello che è il tema poi del festival, passare attraverso altri tuoi libri, perché molto umilmente il mio parere conta poco, ma insomma a me sembra che davvero quello che hai cercato di fare e sei riuscita a fare in tutto questo lavoro di scrittura è stato proprio un po' qualcosa che rispecchia una questione privata, cioè prendere una storia che può sembrare piccola, individuale, per in realtà aprirla a temi molto più ampi che ci riguardano un po' tutti. E devo dire che anche la generosità con la quale scrivi i tuoi libri, per quanto difficili, secondo me l'abbiamo potuto apprezzare anche questa sera mentre li racconti e mentre ti racconti. Allora, per chiudere un po' in bellezza, e dopo lasciamo spazio se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Il buio l'abbiamo attraversato, andiamo a cercarci un angolino di luce e ti chiedo di leggerci le prime pagine di questo Chiara.
Chiara apre la gabbia del canarino per pulirla. Abbiamo 10 anni, ma a me, nel ricordo, sembriamo 2 adulte. La cucina è sui toni del marrone chiaro e del giallo. Lei tira fuori il canarino mentre le 2 sorelle piccole, gemelle, saltellano eccitate per la stanza. «Vuoi tenerlo?» mi dice. Io allungo le mani, ma il canarino si mette a battere le ali fortissimo, un rumore insostenibile. Mi faccio indietro, fa schifo. Lei ride, dai, prendilo. Mi poggio il canarino che batte le ali convulso ma non vola. Scuoto la testa, prendilo. Manco morta, mirabuio. Poi ho un'idea. E se lo lasciassimo libero per casa? Chiara ride, sei pazza, tu sei sempre pazza. Dai, dico. E ormai ho deciso, la convincerò a tutti i costi. Dai, vediamo cosa fa. Chiara dice, no, no, no. Abbiamo 10 anni, ma sappiamo già che per motivi diversi io e lei non siamo come i nostri compagni di classe, non siamo come i nostri coetanei, non siamo come gli altri, lo sappiamo in modo definitivo. Le nostre famiglie sono diverse dalle altre, i nostri genitori sono diversi dagli altri, per questo so perfettamente che non dovrei insistere. Chiara e io sappiamo in modo molto più netto di tanti nostri coetanei cosa vuol dire la parola conseguenze. Lo stesso dico, e dai, ancora una volta. Lei adesso tituba, poi alla fine cede, come ogni volta. Diventa serissima, dice, siamo morte. Però lancia in aria il canarino e quello vola. E le sue sorelle ridono, eppure io rido, ma di meno, perché voglio semplicemente godermi il suo sorriso, soprattutto se è merito mio. Guardo Chiara, a cui adesso si accendono gli occhi mentre guarda volare il canarino. «Vola, vola!» dice, e lo segue felice nella stanza muovendo le mani sotto l'uccellino, come per far galleggiare un palloncino in aria. In tutto quel gioco ci accorgiamo troppo tardi delle chiavi nella toppa. «Non aver paura!» le dico. Il cuore mi batte così forte che non sento niente. «Ci sono io con te!» «Ho paura!» mi dice. «Ma ci sei tu con me!» Ci prendiamo le mani come 2 supereroi pronti alla lotta, solo che poi perdiamo sempre, oppure no. Grazie.
Grazie, grazie Antonella Lattanzi, davvero.
Grazie Sandra.
Grazie.
Grazie. Grazie.